ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Taurisano.
Bentrovati ascoltatori di Fatto Radio.
Sono Clarissa innanzitutto, grazie agli amici di Fatto Radio che mi hanno ospitato e mi hanno dato la possibilità oggi di chiacchierare con Matteo Greco, che è un poeta e uno scrittore salentino che proviene dal Capo di Leuca, giusto Matteo?
Ciao a tutti, sì, da Gagliano del Capo.
Allora, Matteo è un poeta, uno scrittore e un semiologo. Lui ha scritto innanzitutto la sua prima opera, I giorni fatti a mano, del 2013. Poi ha scritto due spettacoli teatrali. Nel 2015 la raccolta C'era infinite volte il sud. Poi nel 2016 Da grande voglio fare il meridionale, che io ce l'ho qui, con tanto di autografo. Che è uno dei libri più delle tue raccolte, forse più premiate, no? È stata anche finalista al premio Presidi del Libro di Puglia del 2017. Nel 2018 hai pubblicato la tua ultima raccolta poetica, che è Una notte senza dire niente nacque il mare. E poi quest'anno è uscito il tuo primo romanzo, che è L'enciclopedia delle creature invisibili.
Esatto.
E io l'ho letto ed mi è piaciuto veramente tanto. Volevo iniziare a chiederti, Matteo, da dove nasce, chi scrive, insomma, sa che c'è sempre un'urgenza per cui si scrive, c'è sempre un bisogno quasi fisico. Da dove nasce la tua urgenza poetica e di scrittura?
Ma per me scrivere significa dare forma alla realtà. È come se le cose, una volta che le scrivi, diventano più vere. Quindi scrivere del mondo interiore mio o di quello delle persone che conosco, che non conosco, per me è un modo per, ecco, per rendere le cose ancora più vere, più pregnanti, per toccarle meglio. La sensazione, se dovessi descrivere il momento in cui scrivo e descriverne il motivo, direi che la scrittura nasce per me da un senso di eccedenza, cioè quando ti rendi conto che quello che vivi è così troppo, è troppo carico di significato, di mistero, di incanto, di meraviglia, e da qualche parte questa eccedenza che non riesci a contenere all'interno della tua pelle, da qualche parte devi cercare di farla approdare, no? Quindi il foglio bianco in questo senso è come se fosse un luogo felice in cui far approdare tutte le domande che vengono dalla vita.
Però noi, insomma, chi scrive sempre, dico sempre chi scrive perché anch'io condivido con te questa passione da un po' di tempo. Noi quando compriamo un romanzo o una raccolta poetica troviamo sempre le raccolte, le pubblicazioni, no, di grandi case editrici che si trovano a Torino, a Roma. Chi sceglie di restare nel Salento e di scrivere penso faccia un atto quasi rivoluzionario, quasi di resistenza. Quanto è difficile, oppure magari non è difficile, essere per te un poeta, uno scrittore in una terra come il Salento?
Ah, sicuramente essere un poeta oggi è di per sé già questo una forma di resistenza, nel senso che la poesia è un genere letterario che sicuramente, insomma, non è fra quelli che editorialmente hanno più mercato, no? Quindi ti poni già all'interno di una, in un paese in cui si legge poco, ti metti all'interno di una nicchia, in un genere in cui si legge ancora di meno. Se tu vai in libreria, anche nelle librerie più blasonate, e vai nel settore poesia, ti rendi conto che c'è sempre uno scaffalino piccolo in cui, se ti va bene, ci sono i poeti del Novecento, di poesia contemporanea pochissima. Ma figurati se parliamo di poeti che sono ancora viventi, che magari non frequentano i salotti bene di certi ambienti. Se poeta è una forma di resistenza. Esserlo qui, diciamo che vivere al sud per me sono più i pro che i contro, nel senso che per me vivere qui significa stare giornalmente a contatto con un luogo che è così pieno di bellezza che tu non puoi non rispondere in bellezza, non puoi ogni giorno evitare di chiederti che cosa ne è, no, del tuo tempo, al di là del lavoro, al di là delle cose che fai perché devi fare. A un certo punto, quando esci banalmente anche perché stai tirando fuori la spazzatura e alzi gli occhi al cielo e ti rendi conto della miriade di stelle che hai sulla testa, non puoi non chiederti che cosa puoi fare tu di bello a questo mondo. E quindi, al di là di tutte le difficoltà che possono esserci, per me vivere al sud e godere ogni giorno di questa bellezza, essere ricco di una bellezza interiore che nessun conto in banca ti può offrire. Quindi è una benedizione per me vivere qui.
Quindi possiamo dire che per te la poesia è anche una forma di gratitudine, no? Verso la nostra terra, un modo quasi per ringraziare. Io l'ho molto, molto della... di quello che tu dici l'ho ritrovato nelle poesie che ho nelle tue poesie che ho letto, ma anche molto, molto amore, molta bellezza. Cioè io riesco a vedere quello che le tue poesie effettivamente, forse perché conosco i luoghi e quindi l'ho trovate molto, molto d'effetto, possiamo dire così, anche se non è una parola che si usa.
Il mio scrivere non solo è figlio di questo territorio dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista delle immagini. Io mi servo delle cose che vedo per descrivere anche i passaggi interiori, no? Le mie emozioni. Mi servo dei profumi, dei colori, dei suoni di questa terra per descrivere quello che ho dentro. È un circolo virtuoso che si innesca, per cui guardi dentro di te e per raccontare quello che è dentro ti servi delle immagini che hai fuori, e viceversa guardi fuori di te e guardando la bellezza che hai fuori di te cerchi di chiederti chi sei tu. È davvero una grazia per me vivere qua.
Voglio solo dirti una parola e poi tu mi dici che cosa, mi dici un po' di cose. Se io ti dico Scheherazade.
Scheherazade è stato il mio primo progetto, una volta arrivato qui in Salento, una volta tornato qui a casa. Era un progetto ambizioso, che è quello di usare le parole per raccontare la mia terra, restituirne l'incanto alle persone che non la conoscono. È stata un'esperienza bellissima perché mi ha permesso di attraversare tante vite che nei secoli hanno vissuto questo territorio ed essere infinite altre esistenze, palpitare in altri cuori. Quindi ho raccontato, mettendomi nei panni, tanti personaggi. È stato bellissimo, è stato un modo per riappropriarmi di questo territorio. Ed è una cosa in cui credo fortemente, no? Il fatto che le storie ci servono per... imparare di nuovo a guardare le cose, per metterci un paio di occhiali che ti consentono di vedere la bellezza sempre e di non darla per scontato, perché uno dei rischi di chi vive qui è di non vedere poi alla lunga più le cose che è sotto gli occhi, no? Quindi le storie ci aiutano in questo, a non dimenticare mai il senso e il sublime dei luoghi in cui viviamo.
Io te l'ho chiesto perché a me il progetto Scheherazade è piaciuto molto, essendo una raccontatrice di luoghi, l'ho fatto per tanto tempo, sia come lavoro che per passione. Infatti abbiamo un blog che si chiama Salento da scoprire, in cui noi raccontiamo le storie del Salento, e io e i miei amici ho raccontato l'esperienza di Scheherazade, anzi gli ho chiesto di scaricare, io ce l'ho l'applicazione, proprio perché anche ascoltare le storie può essere fonte di ispirazione. Voglio quindi passare adesso, però c'è stata la fase di Scheherazade, la fase della poesia, adesso è la fase del tuo primo romanzo, no? L'enciclopedia delle creature invisibili. Chi sono le creature invisibili, Matteo? Oppure vuoi raccontarmi qualcos'altro, non è un problema.
No, questo romanzo, chi sono le creature invisibili? Le creature invisibili sono delle creature che popolano questa storia, che è una storia che tiene insieme due elementi fondamentali della nostra esistenza. Da una parte il senso della precarietà del vivere, e quindi il dramma di essere delle creature finite, e d'altra parte la possibilità di coltivare la bellezza, no? E di avere uno slancio di fantasia e di cuore e d'amore che ci consenta di superare anche appunto la nostra natura di essere finiti, di essere delle creature precarie su questo pianeta. Quindi il libro parla di questo, parla di un papà che nell'arco di poche settimane scopre di un uomo che scopre che sarà papà, ma anche di avere una malattia. che non lo porteva probabilmente, o forse chi lo sa, a vedere se suo figlio. Quindi si pone la domanda di cosa fare, cosa lasciare a questo figlio e come poter in qualche modo fregare la morte, come creare un sotterfugio per fregare la morte. E quindi le creature invisibili sono questa enciclopedia di creature invisibili, sono un escamotage che lui troverà per superare questo impasse. È un libro che parla del fatto che ad opporsi alla morte non c'è tanto la vita, perché vita e morte fanno parte di un unico ciclo. Ad opporsi alla morte c'è l'amore. L'amore come unica forza che ci permette veramente di superare anche i limiti della nostra esistenza. Infatti c'è chi gioca, no, anche sul piano etimologico con la parola amore, pensando che amore possa derivare da alfa primativo, mors, mortis, morte, come se l'amore fosse l'assenza di morte. È un libro forte perché è fatto di dramma, ma anche di slanci di leggerezza e di fantasia.
E anche fortemente riflessivo, no? Perché tu alla fine quando finisci, io non voglio spoilerare niente, però quando finisci di leggerlo, almeno per me è stato così, innanzitutto ti senti grato per quello che hai e per il fatto di poter affrontare tutti i giorni con una serenità che magari sottovalutiamo. E poi ti permette anche di riflettere sul fatto che noi diamo per scontate tante cose, anche il fatto di esserci domani, ma non è detto. Queste sono le riflessioni che ho fatto io, poi ovviamente una lettura è sempre molto soggettiva.
È così, ed questa è una delle chiavi della mia poesia, no? Cioè, lo scandalo dell'esserci, lo scandalo e la meraviglia dell'esserci. Ogni giorno dire, caspita, io sono vivo, io esisto, io sono una creatura che sta su un pianeta blu, che è uno delle centinaia di miliardi di pianeti che stanno in centinaia di miliardi di galassie che stanno in mezzo al vuoto. Cioè, se uno riflette su questo scandalo dell'esserci, che è mistero e anche incredibile, tremendo terrore, ma è anche bellezza, penso che non può far meno di cercare di vivere, no, il tempo dando il massimo il significato possibile a ogni giorno che viene.
Sì, ma io infatti quando ho finito, io appena ho chiuso l'ultima pagina, siccome c'è una decisione che rimando da un po' di tempo, già da un po' di anni in realtà, quando ho chiuso l'ultima pagina, cioè, mi sono detta istintivamente, l'ho detto pure alla persona che era con me, ho detto, cioè, ora o mai più, perché io non posso sapere in realtà se continuando a procrastinare posso effettivamente realizzare quello che voglio fare. E quindi è stato quasi cioè un'esperienza quasi proprio pratica dal punto di vista della riflessione. Una cosa che mi ha colpito è stato il fatto che appunto tu, avendo nella tua poesia raccontato molto i luoghi, come mai poi hai scelto di utilizzare dei nomi di fantasia, cioè parzialmente di utilizzare dei nomi di fantasia?
Sì, mi interessava il fatto che ci fosse il Salento come luogo di ambientazione, quindi c'è il Salento in tutta la sua forza paesaggistica, fatta di campagne, di scogliere a strapiombo, di provinciali che si perdono tra gli ulivi, però non mi interessava dare poi una caratterizzazione iperrealistica scrivendo dei nomi dei paesi. Perché poi il bello di una storia è che se c'è un po' di indeterminazione riesce a immaginarsi in maniera più personale le cose. Quindi mi interessava creare l'ambientazione paesaggistica e poi che un paese si chiamasse Galliano oppure Derniano non cambiava poi tanto.
Secondo me hai detto una cosa molto, molto interessante. Mi ricollego, io sto venendo da una lezione di scrittura creativa per un master e oggi abbiamo trattato proprio i personaggi. Istintivamente ho pensato, no, al personaggio di Giorgio, che è fondamentalmente una persona come tutti noi, però ha una sua universalità e una sua unicità, perché riesce in qualche modo a vincere la morte inventandosi appunto l'enciclopedia delle creature invisibili. Che non è una cosa scontata, questa idea di voler raggiungere il figlio anche nel futuro, sia che ci sia, sia che non ci sia.
È una scelta questa su cui ho riflettuto molto. C'erano due ipotesi, una che è quella che ho perseguito, di iniziare a presentare questo Giorgio come una persona come tu, come tante, assolutamente normale, anche a scapito di quello che magari poteva garantirmi invece presentare un personaggio, come dire, che dall'inizio è un personaggio figo, no? Un personaggio eroe, un personaggio nel quale aspirazionale, nel quale immedesimarsi. Magari questa seconda opzione fa sì che la capacità di immedesimazione del lettore possa essere più alta da subito, ma a me non interessava questo, a me interessava proprio raccontare di una persona qualunque, che non è uno eccezionale o uno super, ecco, in un contesto culturale in cui se non sei super sembra che non sei niente. A me interessava invece raccontare che la poesia è per tutti e che ognuno di noi può inventarsi delle parole per rendere grazie alla grazia della vita.
È bellissimo, secondo me, è il senso di tutto poi alla fine. C'è qualcos'altro di cui tu vorresti parlare, Matteo, visto che prima non te l'ho chiesto? Se c'è un passo del libro che tu vorresti leggere, magari qualcosa in particolare?
Sì, leggo magari un passo del libro, che è un passo che parla di una delle figure invisibili, no? Che è questo, che è il centralinista dei cimiteri, che è questa figura che ci mette in contatto con chi sta dall'altra parte della vita, con le persone che amiamo. E dice così: ci sono casi in cui il centralinista abbandona il cimitero di pertinenza, esce insieme al visitatore e resta con lui per lungo tempo. Questo avviene quando il legame tra chi è partito e chi è rimasto in vita è così intenso e ostinato da rendere necessaria una comunicazione prolungata. Può accadere allora che una donna senza marito e un bambino senza padre, una sera di settembre, sentano una strana pace in fondo al cuore. Come se il padre del bambino e il marito della donna stesse loro sussurrando parole vive, parole nuove. Potrà accadere, mentre preparate insieme la tavola e parlate di me ascoltando la radio, il centralinista sarà vicino alla finestra, con una mano sul petto e l'altra diretta verso di voi. Si concentrerà fino a trovare la frequenza migliore, la strada perfetta tra le stelle, quella che porta ogni messaggio a destinazione. E voi mi spedirete le vostre parole e io le riceverò, e non importa quanto sarò distante, perché è questo che fa l'amore: prende una vita, anche se è finita, e ne fa un altoparlante.
Un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che poi le creature invisibili servano un po' a spiegare quelli che sono i piccoli misteri della vita, no? Dal furto di un calzino alla grande esistenza di Dio. Sia che ci crediamo, sia che non ci crediamo, poi alla fine sono quelle piccole lezioni che tutti i genitori vorrebbero lasciare un giorno ad un figlio.
La poesia fa questo, no? Per questo dicevo prima che questo libro è un romanzo, ma c'è tanta poesia dentro, perché per me la poesia serve a questo, a ricordarmi sempre costantemente di quanto è grande il mistero in cui mi trovo. E se uno allena gli occhi, e può trovare il mistero in ogni cosa, dal calzino sbagliato nel cassetto al fatto che improvvisamente si abbassano le temperature e arriva l'inverno, il fatto che appunto uno si domandi del senso dell'esistenza e del mistero di Dio. Quindi questo libro è un romanzo, ma è un romanzo che invita le persone a guardare il mondo con gli occhi della poesia.
Sì, sì, e si percepisce molto. C'è qualcos'altro di cui tu in particolare vorresti parlare?
Mi viene a dire questo, che intanto dico che il libro è acquistabile su Amazon, sia in formato Kindle che in formato cartaceo, l'Enciclopedia delle Creature Invisibili. E poi niente, ringrazio te, Clarissa, per questa bella occasione di dialogo, per il tempo che hai dedicato alla lettura del libro e a me per questa chiacchierata. Ti ringrazio tanto.
È stato un piacere, Matteo. Io ringrazio di nuovo i ragazzi di Fatto Radio che mi hanno permesso, insomma, di chiacchierare stasera con te. E spero di tornare a leggerti prossimamente, no? È sempre un bel augurio.
Assolutamente, grazie ancora.
Ti ringrazio. Ciao Matteo, a presto.
A presto.
ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Da Taurisano è tutto.
Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima.
di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.